Buongiorno e benvenuti al 59esimo episodio di Innotech Cast, che è il podcast sull'innovazione di The European House Ambrosetti. Settimana dal 24 al 28 di maggio abbiamo fatto il nostro Technology Forum, la Technology Forum Week, culminata col Technology Forum del giorno venerdì 28. Il 26, mercoledì, da Bologna e in collegamento, in videoconferenza, abbiamo parlato degli scenari futuri del trasporto pubblico locale. Ne abbiamo parlato in termini di sostenibilità, di evoluzione delle possibili scelte tecniche e commerciali e di investimento che si possono fare per decarbonizzare il trasporto pubblico locale. Abbiamo parlato essenzialmente di idrogeno, un po' di elettricità e molto meno di biometano e biodiesel, e quindi oggi volevo rimediare a questa parte, cosa che abbiamo fatto, parlando con un signore che si chiama Mario Alejandro Rosato, argentino di nascita, poi di adozione prima spagnola e poi italiana, che è un freelance, lavora da consulente indipendente scusate, per varie aziende. E lui è un ingegnere di quelli veri, cioè un ingegnere tra l'altro di formazione ingegneria elettrotecnica, elettronica di potenza, che poi ha messo fisicamente le mani nei biocarburanti, poi lo sentiremo, un personaggio geniale, che ha delle idee piuttosto precise su quello che si può fare con il biodiesel e col biometano, cosa che vale la pena di esplorare. Perché appunto ne abbiamo parlato meno, ma soprattutto perché lui appunto se li è anche fatti questi carburanti, sentiremo come. Quindi opinioni completamente libere, molto meno condizionate o comunque molto meno guidate da considerazioni mega di scenario come abbiamo fatto noi finora. Secondo me altrettanto importanti, perché escono un pochino, vedrete anche nel modo di interloquire, dalla nostra tipo di schema standard anche del podcast. Vi ricordo ai fini di servizio che tutti i nostri video documenti, quindi anche quelli del Technology Forum e quindi anche quelli del 26 sul trasporto pubblico locale, sono disponibili su internet sul nostro sito dell'Innotech Hub, dove basta registrarsi con la mail, e l'indirizzo del nostro sito è https://innotechhub.ambrosetti.eu, Innotech con l'H finale, Hub con l'H iniziale. Lì trovate tutto. Non trovate quello di cui parliamo oggi, ma andiamo a parlarne esattamente oggi con Mario Alejandro Rosato. Buongiorno, oggi siamo con Mario Alejandro Rosato. Buongiorno Mario Alejandro.
Buongiorno.
Che è un super ingegnere e soprattutto esperto di tante cose nell'ambito carburanti alternativi e ingegneria ambientale oltre che elettrica. Comunque è una chiacchierata che facciamo perché nell'approfondire le alternative possibili per decarbonizzare i trasporti, finora abbiamo parlato di idrogeno, un pochino di elettricità, abbiamo parlato meno di biodiesel e biometano, e quindi volevo tirarti dentro, Mario, in questa chiacchierata.
Volentieri.
Io so, per quello che ci siamo detti in incontri precedenti, che tu hai delle opinioni abbastanza precise, no? sul biodiesel e sul biometano. Io partirei da questo, perché è più facile, secondo me, per spiegare. Partirei da biometano, che tra l'altro in certe zone è potenzialmente, anche in senso quantitativo, è un'alternativa, no? come carburante, un'alternativa valida. Che cos'è il biometano?
Il biometano non è altro che biogas, cioè il prodotto della fermentazione anaerobica delle biomasse, in genere biomasse residue, possono essere animali o vegetali. Uh-huh. E come tutti sappiamo, il biogas è una miscela di metano al 50-60% e il resto è CO2 con tracce di altri gas minori tipo idrogeno solforato o ammoniaca. Quindi okay. Il processo, che si chiama di upgrading o purificazione del biogas, consiste nel togliere tutto ciò che non sia metano. Quindi il biometano è proprio metano puro al 99,9%, 99,7%, dipende dal paese. In Italia per legge deve essere 99,9%, in altri paesi il grado di purezza ammissibile è un pochino più basso.
Quindi, mentre il biogas è quello che viene, diciamo, dalla fermentazione dei liquami o delle biomasse, comunque, che può essere utilizzato lì in loco, se tu vuoi farlo diventare biometano lo devi trattare, e poi dov'è che viene trattato? Viene trattato dove c'è, per esempio, l'allevamento, o prima lo si trasporta e poi lo si tratta?
Allora, nella logica attuale europea, la maggior parte dei paesi, diciamo, Svezia, Italia, Germania e Inghilterra, vabbè, non è più Unione Europea, ma è un paese europeo comunque. In questi paesi la logica consiste nel fare impianti di digestione sufficientemente grandi da rendere, diciamo, economicamente fattibile e redditizio l'upgrading sul posto, per cui quello che si trasporta è il biometano già purificato, ed esistono addirittura tre concetti diversi su come trasportare il biometano. Uno di questi concetti è l'iniezione del biometano direttamente nella rete di biogas. Ovviamente questo è fattibile quando c'è un gasdotto che passa vicino all'impianto.
Ah, ok, quindi quando tu l'hai portato a quel livello di purezza lo puoi mettere nella pipeline
Esatto.
del gas naturale.
Non è una cosa facile perché devono esserci dei sistemi di monitoraggio della qualità del gas, oltre che della quantità. Esiste ancora la discussione bizantina sul fatto se il biometano debba essere odorizzato o meno. Diciamo che in Italia alla fine si è andata per la soluzione salomonica, che tendenzialmente non in metterlo in rete, anche perché gli incentivi sono più alti, per cui si va alla seconda soluzione o la terza, che consistono nel accumulare il biometano in serbatoi. In un caso a pressione 200-220 bar, oppure come il metano liquefatto. Il metano liquefatto è molto interessante come carburante sostenibile per decarbonizzare i trasporti, perché ha una densità energetica abbastanza simile a quella del gasolio. Per cui l'altra cosa interessante è che in un serbatoio molto ben isolato, un serbatoio criogenico, intanto che il motore del camion sta, diciamo, creando un vuoto per vaporizzare il metano, perché quello che brucia il motore è il metano in stato gasoso, quindi creando un vuoto con l'aspirazione del motore, mantiene, cioè forza la sublimazione da liquido a gasoso del metano. E in un serbatoio isolato quello crea un effetto frigorifero, per cui praticamente si autoregola o si automantiene la temperatura, intanto che il motore ovviamente è in funzionamento. Quindi per il trasporto di lunga portata il metano liquefatto è estremamente interessante. Si sta parlando già in alcuni paesi, per esempio come l'Austria, di bandire definitivamente il gasolio, e tutti i camion che passano attraverso l'Austria dovranno girare con metano liquefatto.
E conoscendo gli austriaci sono capaci di farlo.
Diciamo,
Ma
la volontà c'è.
dal punto di vista meccanico, so che non è necessariamente il tuo campo, ma dal punto di vista meccanico, no, del camion, cioè che tipo di adattamenti bisogna fare? Sono pesanti o sono facili?
Allora, esistono due tecnologie. Una è il motore diesel a metano, che è un po' un ossimoro, perché il diesel detona per compressione. Allora, il diesel a metano in realtà è un diesel, continua a bruciare gasolio, solo che viene regolato in modo che il metano viene mischiato con l'aria di combustione e ridotta la quantità di gasolio. Per Per cui il gasolio funziona in quantità minime solo per mantenere lubrificati gli iniettori,
sì,
e funge sostanzialmente da scintilla per far detonare poi il metano.
Sì.
E questa è la tecnologia più semplice da attuare, però richiede comunque un po' di gasolio, molto di meno, però diciamo rispetto a un motore convenzionale diesel, il motore diesel-metano consuma fra un 5 e un 10% di gasolio rispetto allo stesso motore funzionando
con gasolio.
L'altra possibilità invece è il motore diesel al quale vengono tolti gli iniettori, rimpiazzati con delle candele, per cui diventa sostanzialmente un motore 8.
Sì.
Però mantenendo la compressione del diesel. E questo è ciò che rende molto interessante il metano. Il metano è un gas che ha un elevato potere antidetonante. Il numero di ottano, adesso vado a memoria, ma mi pare che sia 120.
Vabbè, quindi molto alto.
Per cui consente un rapporto di compressione molto elevato. Il motore 8, l'efficienza del motore 8 è direttamente proporzionale al rapporto di compressione. Per cui, pur essendo un motore, fra virgolette, a benzina, a tutti gli effetti, perché ha la candela e lo spinte,
sì.
Però lavorando con un rapporto di compressione molto più alto, è efficiente quanto un motore diesel. Quindi questo è ciò che rende importante, interessante il metano. Per motori grossi stiamo parlando.
Sì. Metano liquido sempre in questo caso.
Per i camion si può fare anche a metano compresso, però è più conveniente il metano liquido. Il metano compresso invece è più utilizzato nei veicoli di piccola taglia o che fanno piccole percorrenze, tipo un autobus di tipo locale,
sì,
oppure un'autovettura. Io ho una Fiat 500 a metano,
uh-huh,
ha una bombola da 12 kg nascosta nel bagagliaio al posto della ruota di scorta, e con 12 kg ha 250-280 km di autonomia, quindi all'incirca ha la stessa autonomia di un motore diesel o benzina.
Ok, allora adesso inizio con la domanda delle 100 pistole, però è per avere la tua opinione. Se ci limitiamo per un attimo al trasporto pubblico locale, perché poi è stato uno degli argomenti che nei nostri vari episodi di riunioni fisiche di podcast abbiamo toccato, no? Trasporto pubblico locale, uno dice, vabbè, i chilometri che devo fare li conosco, le tratte le conosco, è programmabile, so dove devo rifornire, eccetera. Loro hanno a disposizione, teoricamente, dal diesel al metano, al biometano, al biodiesel, all'elettrico, come si può affrontare secondo te con la lente, da questo punto di vista la tua lente è quella del carburante, no? Come affronteresti il problema del trasporto pubblico locale dal punto di vista del carburante? C'è una soluzione migliore di tutte le altre? Allora, che approccio avresti?
Allora, meglio dipende dalle condizioni al contorno.
Certo.
Per esempio, trasporto pubblico, cito un esempio del mio paese natale, l'Argentina. Negli anni 70-80, durante la crisi del petrolio, le locomotive, i trattori e qualche autobus funzionavano con olio di mais.
Uh-huh.
Perché l'Argentina produce talmente tanto olio, tanto mais, che l'olio di mais costava addirittura di meno del petrolio. E, diciamo, il motore diesel può bruciare anche olio crudo, in particolare i motori grossi.
Uh-huh.
I motori piccoli delle autovetture è un po' un problema, perché l'olio vegetale crudo è più vischioso, per cui si rischia di far saltare gli iniettori.
Uh-huh.
In un motore grosso come quello di un camion o di un autobus, per esempio, diciamo, è più facile utilizzare olio vegetale e meglio utilizzare il biodiesel, perché il biodiesel, essendo che anche lì bisogna fare una parentesi, se biodiesel FAME, FAME, Fatty Acid Methyl Ester, è un conto. Il FAME è olio vegetale transesterificato, che è meno vischioso dell'olio vegetale, perché è stato tolto il glicerolo,
sì.
è più leggero e ha un potere calorifico inferiore, praticamente uguale a quello del diesel convenzionale.
E il fame è uno di quelli, di quei componenti che è addirittura obbligatorio mettere già oggi nel diesel, sì, in molti posti in Europa.
L'Unione Europea ha messo un obbligo per gli stati di aggiungere non meno del 7% di biodiesel. Adesso, qua facciamo una parentesi, il biodiesel può essere fame oppure può essere HVO. L'HVO è olio vegetale idrogenato.
Sì.
Allora, la differenza fra uno e l'altro qual è? Che il fame lo si può fare nel garage di casa, chiunque lo può fare, non in Italia, perché in Italia non abbiamo accesso a comprare metanolo, ma in Spagna, quando io abitavo in Spagna, il metanolo lo puoi comprare nel supermercato, quindi chiunque può fare fame. Io l'ho fatto perfino con grasso di pollo, cioè è relativamente facile da fare, no? Non ci vuole una laurea in chimica né tantomeno. Ha il problema sempre della viscosità, è più viscoso del gasolio, per cui nei climi freddi ciò costituisce un problema particolarmente per la partenza a freddo in inverno. Si rischia di far saltare gli iniettori e questo è stato uno dei motivi per i quali l'industria tedesca dell'automobile ha sempre fatto la guerra oltranza al fame. Pensate che negli Stati Uniti Bush aveva fatto una legge che erano affari dell'industria automobilistica, per legge i fabbricanti americani sono obbligati a fare i motori in modo tale che ammettano fino al 20% di biodiesel senza alcuna modifica e sono obbligati a dare la garanzia. In Europa la Volkswagen, i grossi gruppi tedeschi hanno fatto lobby per evitare di arrivare a una legge del genere, hanno messo come limite il 7%, ma questo perché per una questione di tecnologia, i motori europei sono molto più sofisticati, se
si vuole. Sì, noi abbiamo sempre avuto questi motori più tirati, più sofisticati.
Esatto. Certo. Diciamo che quel pochino di viscosità in più per gli iniettori europei è un problema. In un motore americano, tanto hanno delle cilindrate enormi, iniettori anche più grossolani, il problema non si pone.
Certo.
Far andare il motore con biodiesel fame puro è tecnicamente possibile. Io l'ho fatto in Spagna d'estate, quando fa caldo non c'è maggior problema. È più problematico perché si rischia di rompere gli iniettori, ecco, è sempre quello il problema, però è fattibile. Il problema rimane sempre quello tipico di tutti i motori diesel. Il motore diesel tende a fare fumo opaco. E quello ovviamente è percepito come inquinamento, anche se in realtà l'analisi ha più ossigeno libero,
è
meno inquinante della benzina, però la gente lo percepisce come più inquinante.
So cosa vuol dire quando scaldo la moto d'inverno.
Esatto. Nel caso del biodiesel addirittura c'è un certo odore da patatine fritte un po'.
Per forza. Ecco, ma dal punto di vista dell'operatore, perché questa può essere una soluzione anche privata, ma dal punto di vista dell'operatore del trasporto pubblico locale, no? Se uno volesse prendere l'approccio del sistema, quindi dell'ambiente, com'è che ci si può orientare? Perché ogni volta, l'impressione che ho io è che ogni volta che uno, se uno si limita molto alla sua soluzione, pensa di essere ambientalmente sostenibile, verde, chiamiamolo come vogliamo, poi ti accorgi, appena allarghi un pochino di più lo sguardo, che magari hai spostato il danno da un'altra parte.
Sì, allora, infatti il tema del biodiesel fame in Europa è molto politicizzato. Intanto la normativa europea che definisce le caratteristiche che deve avere quel fame è stata costruita attorno all'olio di colza. Perché? Perché sostanzialmente i principali produttori di olio di colza sono Germania e Francia, e guarda caso i principali produttori di biodiesel fame sono Germania e Francia.
E vabbè, e qui è quando gli interessi spingono.
Esatto, quando andiamo a fare una valutazione, cioè coltivare colza per poi utilizzare solo l'olio e il pannello, poi vabbè, quello loro lo utilizzano in alimentazione animale, ma comunque è una coltura, è una monocoltura, uh-huh, con tutti i problemi ambientali legati a una monocoltura, che vale lo stesso per la colza come per il mais.
Che cosa, quali sono i problemi legati alla monocultura?
Problema è la perdita di biodiversità.
Ah, ok.
Il secondo problema è la perdita della rotazione.
Sì.
La rotazione è di fondamentale importanza per un ecosistema agricolo sano. Però se c'è un prodotto che è più appetibile per il mercato rispetto a un altro, il contadino tende a piantare sempre quello che gli dà il maggiore reddito.
Per forza.
E quindi la terra tende ad esaurirsi più rapidamente. Quindi è un problema. Nel caso della colza, il vantaggio della colza rispetto al mais è che la colza almeno ha i fiori, per cui non costituisce un deserto verde per le api, come nel caso del mais o dei cereali.
E già, perché poi c'è il problema delle api, che in sé sono una specie importante per tutti. Quindi.
Cioè, le api, noi diciamo le api perché lo associamo al miele, però in realtà gli insetti pronubi, cioè quelli che si nutrono dei pollini, hanno una funzione ecologica importantissima.
Certo.
Per esempio, qua nel Friuli Venezia Giulia, dove la coltura preponderante è il mais, io dico sempre, questo è un deserto verde, perché uno gira, è verde, è verdissimo il Friuli, però c'è solo mais, è solo monocultura, non c'è altro, per cui gli insetti pronubi, le api, ma anche tutti gli altri insetti, qua muoiono di fame, e quello comporta poi una serie di problemi ecologici nelle piccole aree che ancora restano più o meno naturali o naturalizzate, che se non mancano, se non ci sono i pollinatori, le piante stentano poi a riprodursi e a mantenere la biodiversità.
Questo tanto per dire come, appunto, come può essere, come è veramente complesso in senso proprio etimologico, esatto, no, questo sistema, perché
non vuoi demonizzare il biodiesel fame.
No,
ho difeso in molti dei miei articoli le colture alternative, per esempio la senape avicina, il cavolo marino, sono tutte piante, diciamo, parenti stretti della colza, cioè praticamente appartengono alla stessa famiglia, sono brassicace, sono cavoli, cioè sono parenti anche dei broccoli e dei cavoli, brassicace. Queste piante qua, però, la senape avicina cresce in terreni marginali, allora è tutta un'altra musica, perché se io potessi utilizzare i terreni del sud Italia, dove il clima è talmente arido e la terra è talmente, diciamo, calcarea, con poca materia organica, dove sostanzialmente è difficile coltivare mais o frumento o qualcos'altro, allora si utilizzano quei terreni lì per la produzione di biocarburante diciamo, consente di dare una redditività a un terreno senza sottrarre risorse all'agricoltura alimentare.
Certo, allora sarebbe l'ideale.
Poi, sì. La senape avicina ha un'altra cosa interessante. Di per sé produce delle sostanze che sono dei nematocidi, per cui da una coltura di senape avicina si può ricavare l'olio per fare il biodiesel. Tra l'altro è un olio talmente leggero che si potrebbe fare un biodiesel utilizzabile in aeronautica, che è uno dei settori più difficili da decarbonizzare, certo, nel trasporto.
Sì.
Si ottiene il pannello, che non si può utilizzare in alimentazione animale perché è leggermente tossico, però andrebbe benissimo per fare biogas, ad esempio. E queste sostanze che si estraggono dallo stelo, che praticamente, in poche parole, se noi prendiamo il pannello, una volta che abbiamo estratto l'olio, prendiamo il pannello e i resti dello stelo li trituriamo tutte molto ben triturate e li rinterriamo nel terreno, quindi oltre che fare una specie di compost, di concimare il terreno, queste sostanze che contengono ammazzano i nematodi, per cui stiamo facendo un effetto da pesticida, ma con una sostanza
senza pesticida,
che non è un pesticida, per cui alla fine si degrada nel terreno, non lascia tracce, non è un contaminante,
certo,
come i pesticidi. Per cui da un punto di vista di un'analisi di sostenibilità è molto migliore la senape avicina rispetto alla colza. Sì, nel clima mediterraneo però, ovviamente sì, certo. La senape avicina non si può coltivare in Francia, non si può coltivare in Germania.
Vabbè, se viene da lì.
Andrebbe bene in Grecia, in Spagna, in Croazia, ecco.
Sì, e non è comunque, oltre a poter essere messa in questi terreni che dicevi, che comunque non sono sfruttati, in ogni caso, quindi non andrebbe in conflitto con l'utilizzo come cibo, perché tanto adesso quei terreni...
Non è commestibile.
Quindi, appunto. Senti, ultima domanda, Mario, che siamo in chiusura, ma Flash, però mi interessa se mi puoi rispondere, secondo te, no? Se uno pensa per esempio all'Emilia Romagna, per dire un posto dove ci sono tanti allevamenti, da quel punto di vista, cioè il trasporto pubblico potrebbe affidarsi al biometano come quantità, voglio dire, proprio mi manca l'ordine di grandezza, cioè si può produrre una quantità di biometano tale da soddisfare una necessità?
Io dico che il trasporto pubblico in Emilia Romagna dovrebbe affidarsi al biogas.
Ok.
è un obbligo, perché hanno talmente tante suini e bovini, senza contare anche delle città grosse come Bologna, che è la terza o quarta città d'Italia, insomma. Quindi solo con le fognature e i rifiuti della città basterebbe per fare andare la flotta di autobus, anche quelle da media distanza.
Io cito
sempre l'esempio di Malmo. Malmo è una città relativamente piccola, però con i rifiuti organici, vabbè che loro hanno una raccolta differenziata, molto differenziata, proprio separano fino all'ultimo estremo, però i rifiuti sommati ai fanghi del trattamento fognario, loro producono biometano a sufficienza per fare andare tutti i taxi, tutti gli autobus, gli avanza biometano da vendere ai privati.
Vabbè, quindi effettivamente la soluzione, cioè all'ambiente bisogna guardarci in maniera olistica e veramente circolare, e probabilmente anche su una scala non troppo grande alla fine.
E soprattutto bisognerebbe guardare con una logica che dovrebbe trascendere quella dell'incentivo a fondo perduto da parte dello Stato.
Quello è sempre un rischio, certo, distorce.
Perché quello vizia il mercato.
Purtroppo.
Allora, per esempio il biodiesel. Io dice, un tempo in Spagna, siccome non c'era all'inizio, no, non c'era concorrenza, l'olio costava di meno del gasolio. Quando qualcuno ha visto che c'era un'impennata di consumo di olio, perché la gente lo usava per metterlo nelle macchine, automaticamente hanno aumentato il prezzo dell'olio.
C'è stato anche in Italia una ventina d'anni fa, anche a Milano, la gente comprava le lattine di colza da 5-6 litri.
Esatto.
Per aggiungerlo.
Esatto.
Va bene, molto interessante, Mario, perché appunto l'ambiente collega un sacco di cose diverse.
Certo.
Ti ringrazio, chiacchierata interessantissima, ci sentiamo presto.
Benissimo.
Ciao.
Grazie a te. Ciao.